io li vado a provocare brevemente in 2 o 3 minuti per fare alcune domande. Il nome di Waddell è stato citato molto spesso, non voglio dire troppo spesso, però non sempre facendo riferimento a ciò che è stato importante e che vale ancora oggi. Fra le cose che ha scritte e le cose che non ha scritte. E io cito in primo le cose che non ha scritto e che sono fondamentali, perché ha chiesto a qualcuno, il mio collega e amico Jean Guilain, nel 1981-82, Jean Guilain era professore di protostoria al Collège de France, gli ha chiesto di scrivere un libro magnifico che vi consiglio, che è la storia del Mediterraneo prima della scrittura, meno 8.000, meno 2.500. Vuol dire una operazione che anche con i lavori di Colin Renfrew ha moltiplicato il tempo della storia del Mediterraneo per 2. Voi, come me, avete imparato a scuola una storia di 5.000 anni che comincia in Mesopotamia, in Egitto, con la creazione dei stati e l'invenzione della scrittura. Noi siamo di fronte a una storia di almeno 10 millenni, che è il periodo della creazione del Mediterraneo. La vediamo come permanente, è stata creata e l'iniziativa non è stata sempre dell'Est, però anche dall'Ovest. Malta è stato un grande centro di esperienza della formazione. Allora questo lo segnalo perché Waddell non voleva fare una terza edizione del Mediterraneo, sapeva che aveva un altro libro da scrivere, sapeva anche che era malato e dunque l'ha lasciato un altro a farlo, però Guilain è il vero prolungamento di Waddell. Le cose importanti per noi oggi, il primo è non ritenere soltanto il versante unitario, il Mediterraneo di Waddell è plurale e conflittuale, pieno di sangue, pieno di guerre. E dunque lui ha inventato il personaggio mediterraneo come eroe della storia, non ha mai idealizzato il Mediterraneo, è soltanto un aspetto che corrispondeva a ciò che era importante nel tempo dove scriveva. E lui ci ha proposto una definizione delle civiltà sulla quale è tornato, però che fondamentalmente non dimenticare i 3 punti. Una civiltà si definisce per ciò che dà agli altri, per ciò che riceve dagli altri e per ciò che rifiuta dagli altri. Esportazione, importazione, rifiuti, rigetti. Allora, i dosaggi possono cambiare, però l'idea mi sembra abbastanza forte da questo punto di vista, perché siamo oggi di fronte a lo stesso tipo di situazione. Però si è parlato della religione e dei 3 monoteismi. Vorrei rimandare l'intervento di Maurice Godelier, al quale qualche anno fa l'arcivescovo di Parigi aveva chiesto di fare le grandi conferenze della Quaresima, le grandi conferenze del Carême. E Maurice Godelier ha cominciato dicendo: mi dispiace, però più della metà della popolazione nel mondo oggi è politeista. Per le conferenze fatte a Notre-Dame di Parigi poteva sorprendere, però era il punto di partenza di una vera riflessione. Allora direi, sono molto, anche se mi occupo di storia moderna, sono stato molto interessato da tutto ciò che è stato detto sul Mediterraneo attuale, però l'importante, ciò che mi sembra il più importante, sono le frontiere. L'uomo di Telli ha parlato giustamente delle strade del Mediterraneo, però fondamentalmente tu hai parlato soprattutto della Sesta Flotta e non hai parlato dei portacontenitori. Il Mediterraneo di oggi è la strada est-ovest dei portacontenitori. Non dimenticare Gioia Tauro, dove gli ulivi sono stati sacrificati per fare un centro siderurgico e dove finalmente è un grande centro di smistamento dei contenitori per tutto il Mediterraneo occidentale. E andate a Reggio Calabria, vedrete che mettiamo i portacontenitori, hanno le ore di passaggio in una direzione e poi nell'altra, e un vero sistema ferroviario organizzato. Ma questa linea è una linea, io direi, orizzontale per la categoria rappresentazione geografica normale est-ovest. Le linee dell'immigrazione sono dal sud verso il nord e si incrociano. E allora quello che è in crisi è la definizione stessa del Mediterraneo come luogo di scambio e come luogo di circolazione. Un mondo dove tutto deve circolare, tranne cioè le finanze, gli oggetti, eccetera, le idee, le informazioni, i turisti, però non una categoria importante, che sono una categoria di uomini, gli uomini come lavoratori. Quanto tempo potremmo mantenere questa situazione? Io non credo che sia possibile, soprattutto che ormai ciò che arriva nel Mediterraneo per passare in Europa sono in maggioranza dei subsahariani. Il Maghreb come tale non è più la fonte principale dell'immigrazione verso il nord. E dunque il terzo continente, l'Africa, ritorna come attore, e non dimentichiamo che abbiamo due cifre in mano. 12 milioni di africani che sono stati trasportati, qualcuno è morto nel passaggio, dall'Africa verso l'America. Però più o meno il trasporto di schiavi africani verso il Mediterraneo e il Medio Oriente è stato su un periodo più lungo di quasi 10 secoli, una cifra per la quale quasi uguale. Valutazione fra bassa 8-9 milioni, alte fino a 18 milioni e dunque una media che sarebbe la stessa. E questo fenomeno che si sta riprendendo in un altro contesto, non dimentichiamo che l'ultima carovana con schiavi del subsahariani che arriva a Tripoli, credo che data sotto amministrazione italiana del 1932. Sono fatti che sono poco conosciuti. Allora farei di fronte, e volevo provocare i miei interlocutori, su questo dibattito come interpretare le situazioni presenti, confrontandoli con altre durate e altri angoli di osservazione sulle realtà mediterranee. Sarebbe la mia domanda.
La ringrazio. Io ho in modo molto nascosto detto questo. Ho significato che l'Europa per me, un grande economista francese l'aveva detto alcuni mesi fa, è una realtà quasi morta. Non c'è demografia e la speranza per raggiungere i livelli di crescita del dopoguerra purtroppo non ci sono. E il modello sociale europeo è ormai distrutto, mi dispiace. Non avete la capacità di finanziare questo benessere. Noi lo sappiamo bene, economisti, la cifra è chiara, l'OCSE ha fatto 10 rapporti negli ultimi 2 anni, che per esempio per l'Italia dà in modo molto chiaro, per i 25 prossimi anni l'Italia non ha capacità di fare più del 0,9% di crescita. Questa è una realtà. L'altra realtà, nel mio piccolo paese, povero, ormai abbiamo un flusso di migrazione nord-sud, che è quello della difficoltà sociale, ma anche quello del fallimento del modello del benessere e della gestione della terza età o quarta età. A Marrakech ci sono 125.000 europei che hanno deciso di ottimizzare la loro pensione sia fiscalmente sia economicamente nel scegliere il Marocco. La mia convinzione è questo, è solo l'inizio. C'è questo processo che sta andando a una velocità che va al di là dei paradigmi che noi avevamo utilizzato. E questo significa, tra l'altro, che un paese come il Marocco è già nel calo demografico, mi dispiace. Già abbiamo raggiunto il livello di invecchiamento che l'Italia ha conosciuto 40 anni fa. E dunque noi stiamo vedendo e abbiamo già deciso, alcune settimane fa, un modello migratorio molto più generoso che quello del Schengen per quanto riguarda i fratelli dell'Africa, perché sappiamo che non c'è alternativa agli africani per far funzionare la nostra economia. E sappiamo bene, perché ci sono a Casablanca, ci sono a Tangeri, che questi cinesi hanno ancora un'agenda demografico traslocato verso il Mediterraneo. E su questo non si parla mai. Conclusione. Non vedo un esito di questa situazione fuori un processo di regionalizzazione, cioè buttare via la frontiera westfaliana che ha creato questi conflitti tra Marocco e Algeria. Non è il problema del Sahara, mi dispiace, è il problema della zona di Tindouf che la Francia ha dato all'Algeria nel 1953. Questo è il problema, non è il Sahara. E poi è il problema del modello sociale, perché se noi conosciamo la storia, la viviamo quotidianamente. E fino a che il couscous marocchino sia in fronte a una concorrenza di un couscous algerino meglio, sarà così fino alla fine del mondo. E il Maghreb non ci sarà mai, perché richiede democrazia, rispetto dei diritti umani. L'Europa ha fatto la democrazia e dunque ha potuto fare questa piccola Europa integrata, perché solo sovranità democratici hanno la capacità di alterare il loro mondo sovrano in favore della collettività. Dicendo così, il Maghreb non ci sarà con questi elementi che abbiamo sul protopo, sulla nostra tavola. Però l'Europa ha capacità di accelerare il passo verso questa realtà. E questo ruolo non è giocato, perché l'Europa ha fino adesso rifiutato di giocare il suo ruolo politico. Dal 71, quando l'Inghilterra è entrata, rapporto d'Avignon, ottobre 71, l'Europa ha interrato la sua politica estera e di difesa comune. L'aspettiamo noi, perché ne abbiamo bisogno, non come carità, perché dobbiamo lavorare insieme per la sicurezza, perché la sfida ormai è comune, la vediamo ogni giorno, come ha detto Jean-Yves benissimo, l'abbiamo ogni giorno nel Sahel. È una cosa terribile. Credetemi, è una cosa terribile, e la gente non è consapevole a Roma che la sicurezza domani mattina è vincolata a ciò che possiamo fare insieme per risolvere il problema del Mali, del Niger e del Burkina Faso.
Grazie di aver reagito alla mia provocazione. A voi.
No, très rapidement, pour approuver ce qu'a dit Hassan Abouyoub, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on a... On n'a pas précisément, jamais n'a été examiné quelle est l'image de la Méditerranée et de l'Europe dans les pays du Sud. Moi, j'ai quelques faits parce que je développe beaucoup ce que j'appelle la Méditerranée, j'essaie de réfléchir de la culture. D'ailleurs, il faut remarquer que la culture ne fait pas partie des programmes de l'Union pour la Méditerranée, malheureusement. Donc ça, c'est à construire, ça peut se construire par le bas, c'est-à-dire la société civile, c'est ce que vous faites ici, et aussi par le haut, et amener les États et les États européens à dire il doit y avoir une Méditerranée de la culture. Mais dans le même temps, on ferme, parce que ce que disait l'agent Musitelli, c'est-à-dire on peut sauver la Méditerranée par la culture, pourquoi pas, mais se pose le problème des visas. C'est une France et c'est une Europe qui se ferme. Et je reviendrai aussi sur la solidarité, hein, parce qu'on dit, voilà, c'est l'un des... ça fait peut-être partie d'un mythe, hein, encore une fois. Est-ce qu'elle est solidaire? Elle n'est pas du tout solidaire. Je prends le cas, parce que je m'occupe beaucoup de la Syrie, parce que connaissant bien ce pays-là, quand on annonce triomphalement en France, on va accueillir 500 Syriens supplémentaires, quand il faut voir le Liban qui en a accueille des centaines de milliers, la Jordanie qui en accueille. Il ne s'agit pas évidemment d'en accueillir autant, mais se montrer tout de même un peu plus solidaire. Et par contre, les pays du Nord sont beaucoup plus accueillants concernant ces réfugiés syriens. Et d'ailleurs, quand vous regardez les images à Lampedusa, que je regarde régulièrement, c'était des Africains majoritairement subsahariens, mais c'est de plus en plus des Syriens. Vous voyez ? Donc là, c'est un phénomène. Et est-ce que je peux faire simplement une petite suggestion ? C'est, on a parlé, je crois, là, dans différentes tables rondes, de la Villa Méditerranée, qui est à côté du MUCEM. Eh bien, MUCEM, Musée des civilisations plurielles de l'Europe et de la Méditerranée, et comme le disait André Azoulay, président de la Fondation Anna Lindh, enfin, la Méditerranée culturelle a une adresse, c'est le MUCEM. Mais il y a aussi la Villa Méditerranée. Et peut-être un prochain colloque, l'année prochaine ou dans deux ans, peut-être de le faire à Marseille, qui est une ville véritablement méditerranéenne et cosmopolite.